Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Riprendiamo con il ritmo abituale di questa trasmissione. Ancora una volta vi chiedo scusa per la replica di domenica scorsa, ma davvero c'erano degli impedimenti che adesso sono più o meno risolti, e quindi riprendiamo con le nostre puntate inedite per parlare di cibo, di cultura gastronomica, di cose che mangiamo, beviamo con piacere, e soprattutto di e con persone che si dedicano con il proprio lavoro, la propria intelligenza, la propria sensibilità a questi temi, che spesso sono anche diversi tra loro in quel variegato mondo appunto della produzione enogastronomica. Oggi parleremo di vino e lo faremo con un appuntamento che possiamo definire quasi ricorrente, con un interlocutore che ci aiuta a comprendere anche cosa si sta muovendo in un certo mondo del vino, soprattutto nel mondo del vino analizzato con uno sguardo consapevole e in qualche modo affine anche ai principi e ai valori di Radio Pop. Prima di presentare il nostro ospite di oggi, vi ricordo soltanto due cose che molti di voi già sanno. I podcast li trovate sul sito radiopopolare.it o sulle principali piattaforme dedicate a questo formato audio. Se avete voglia, segnalate questo programma a chi pensate possa apprezzarlo, ve ne sarò infinitamente grato. Se volete invece criticare qualcosa, consigliare qualcos'altro, suggerire, potete scrivere a vecchia@radiopopolare.it. In questa puntata di C'è di Buono torniamo a dare il benvenuto a un ospite che abbiamo avuto più volte con noi per parlare di vino, e di vino slow in particolare, sia per la guida dedicata ai vini di Slow Food, sia per la Slow Wine Fair. Con noi c'è Giancarlo Gariglio, che è il coordinatore della comunità dello Slow Wine internazionale. Intanto bentornato Giancarlo, grazie di essere con noi.
Ciao, ciao a tutti, grazie a voi per essere sempre così presenti per i nostri temi e tutto quello che mettiamo in campo.
Diciamo che questa chiacchierata che ormai facciamo almeno da 3 anni in occasione della nuova edizione della Slow Wine Fair, che in questo caso inizia proprio mentre stiamo portando in onda questa trasmissione, dal 22 al 24 di febbraio a Bologna Fiere, è un'occasione anche per fare un po' un punto su alcuni dei temi appunto legati al mondo del vino e allo sguardo con cui Slow Food da sempre approccia questo, così come molti altri argomenti. Una fiera internazionale dedicata al vino buono, pulito e giusto, leggiamo nel sottotitolo diciamo della Slow Wine Fair, giunta alla sua 5ª edizione, quindi questo è un taglio che ci interessa molto, e mi sembra di poter dire che per questa 5ª edizione abbiate voluto scegliere uno in particolare di questi aggettivi, buono, pulito e giusto, per dare un taglio particolare e approfondito ai temi di questa 5ª edizione della Slow Wine Fair. Partirei da qui, Giancarlo.
Sì, anche perché nelle passate edizioni avevamo cercato di fare il punto della situazione sugli altri due aggettivi, che sono il pulito e il buono, gli altri due aggettivi che compongono un po' la triade di questo modo di raccontare la qualità per Slow Food. Naturalmente siamo debitori dell'idea di Carlo Petrini, che nel 2004 ha pubblicato il libro con Einaudi, appunto Buono, Pulito e Giusto. Secondo, l'idea di Carlin, che è un po' quella che poi riprendiamo noi quotidianamente: un prodotto non può essere definito tale di qualità se non risponde ai 3 aggettivi insieme. E il terzo aggettivo, un po' forse come il trittico della Rivoluzione Francese, dove la fraternité viene per ultimo,
sì.
Anche nel caso forse del giusto, è quello che magari è un po' più difficile da definire, devo dire,
certo.
Un po' più complicato a definire, e anche quello che magari ci si dimentica più spesso, perché ormai diciamo che la parte di sostenibilità ambientale è entrata nella testa un po' di tutti, i consumatori, gli appassionati, un po' quelli più attenti, diciamo che non è che lo diano per scontato, ma è un requisito che ricercano con una certa attenzione, una certa anche energia. Quindi
Certo.
poi ci sono tutte le sonate nel tempo, tutte le varie certificazioni che attestano anche un po' questo aggettivo dal biologico al biodinamico, e ormai sono moltiplicate, tra l'altro, le certificazioni in questo campo. Il buono, vabbè, era il primo su cui tutti si sono soffermati, sulla qualità nel bicchiere e anche il grande salto di qualità che c'è stato in questi ultimi anni. Tra l'altro, ricordiamo, mi piace ricordarlo, un po' per onorare le persone che purtroppo sono morte, ma anche per chi, per diciamo, gli effetti che ha avuto. Il 17 marzo cadono i 40 anni dallo scandalo del metanolo. E quindi, diciamo, da quella data molto triste per il vino italiano, ricordiamoci che sono morte 23 persone, tanti hanno perso la vista, sono rimaste offese da questo scandalo, proprio nella loro carne, e diciamo che si sono fatti passi da gigante, soprattutto e in maniera particolare sulla qualità del prodotto. Quindi questi due aggettivi, diciamo, sono stati molto, hanno avuto una grande fortuna. Il giusto, appunto, come dicevo all'inizio, forse è un po' l'aggettivo che rimane in ombra, ed è un gran peccato, perché comunque invece su quel campo lì, secondo me, è un campo che va sempre più spesso ricordato e sempre più spesso avrà anche un'importanza, direi, decisiva nella futura classificazione di un prodotto agricolo di qualità,
Certo.
perché comunque come viene realizzato quel prodotto, nei rapporti che ci saranno tra, diciamo, l'imprenditore o comunque chi possiede la terra, chi la lavora, che molto spesso sono persone che arrivano da altri paesi e magari sempre meno sovente conoscono la viticoltura.
Certo.
Ecco, si dovrà cercare di fare dei passi in avanti importanti non solo per rispettare il loro lavoro, ma anche per dare un futuro alle nostre colline e ai nostri borghi, che ormai vedono la nascita di pochi bambini autoctoni, e quindi dovrà per forza di cose integrare queste persone se vuole avere un futuro proprio dal punto di vista anche della sopravvivenza di questi borghi, di questi paesi. Quindi
È interessante che tu abbia sostanzialmente iniziato a sollevare quello che è uno dei temi principali, portanti del concetto di giusto nella declinazione di Slow Food, che da sempre ci porta a guardare al vastissimo variegato mondo dell'enogastronomia, della produzione enogastronomica, andando oltre la visione di un prodotto come appunto semplice cosa che si compra, si vende, si degusta, si mangia, si beve, ma sono evidentemente processi che hanno a che fare con il lavoro, con lo sviluppo sociale, con la giustizia sociale. Il tema del lavoro è, secondo te, quello centrale, sarà quello centrale in questi giorni di Slow Wine Fair?
ma sicuramente è il tema portante rispetto al confronto che avverrà durante la Slow Wine Fair, e sicuramente quello che cercheremo di raccontare attraverso magari esempi positivi, esempi negativi. Abbiamo una conferenza dedicata apposta a questo tema, soprattutto al lavoro dei migranti, una conferenza di apertura, tra l'altro quella della domenica. Poi però c'è tutto un altro universo, anche declinazioni differenti di giusto, indubbiamente anche il ruolo femminile in questo mondo, che non è solo quello viticolo. Facevi riferimento all'inizio al fatto che io coordino la Slow Wine Coalition. La Slow Wine Coalition non è una rete internazionale solo dedicata ai produttori, ma anche agli appassionati e ai professionisti. Tra i professionisti comunque c'è tutta la ristorazione, tutto questo mondo dove sappiamo che la giustizia sociale anche lì qualche volta diciamo non è proprio presente. Ultimamente abbiamo sentito anche di questo forte scandalo del più grande ristorante al mondo, se vogliamo, danese, per vessazioni ai propri dipendenti. E naturalmente anche il ruolo femminile in cucina, ma anche diciamo in sala, non è sempre rispettato. E così come in viticoltura, perché comunque abbiamo tante persone che lavorano in vigna, tra questi ci sono comunque anche le donne che magari non guidano i trattori, anche se sempre più spesso accade, ma fanno comunque dei lavori dove magari non sono pagate come gli uomini e sono messe in difficoltà dal comportamento dei loro o compagni di lavoro o proprietari. Quindi sicuramente è un argomento magari sicuramente delicato, ma che ha un'importanza centrale. E infine, proprio per il fatto che diciamo, il vino di qualità è recente, ha una quarantina di anni, post-metanolo, le principali aziende italiane anche di grande valore di cui raccontiamo sulla guida e che sono presenti alla Slow Wine Fair hanno un'età relativamente recente e quelle aziende 40 anni fa erano tenute da ragazzi e uomini ancora piuttosto giovani che adesso stanno arrivando all'età della pensione, quindi anche uno sguardo invece a quello che è il ricambio generazionale. Stanno affrontando molte cantine, molte aziende, e secondo noi è importante, e faremo dialogare tre giovani produttori, due italiani e uno straniero, con due persone che proprio giovani non sono, ma nella loro vita hanno dedicato gran parte della loro esistenza al rapporto con i giovani. Uno è Carlo Petrini, che tra l'altro ha fondato pure un'università, quindi per i giovani ha fatto, penso, moltissimo, e l'altro è il cardinale di Bologna, presidente della CEI, che è il cardinale Zuppi. E si terrà lunedì questa conferenza e sicuramente sarà, penso, la conferenza più di richiamo anche per i due personaggi che ne prenderanno parte. E queste sono un po' le tematiche fondamentali che affronteremo.
Ritorno sul tuo ruolo di coordinatore della Slow Wine Coalition perché credo che sia interessante provare a chiederti una valutazione, vista la tua competenza, la tua esperienza accumulata in questi anni, di come rispetto alla realtà italiana questi argomenti e questi temi siano sentiti e affrontati anche all'estero. E soprattutto provare a fare un paragone, diciamo, tra l'Italia e altri contesti rispetto proprio al modo in cui, ad esempio, il lavoro dei migranti viene rispettato e in qualche modo tutelato nel corso della filiera della produzione vinicola anche rispetto al tema della rappresentanza femminile. Insomma, spesso abbiamo la tendenza noi italiani a essere, almeno noi italiani che abbiamo un certo tipo di sguardo su queste cose, a essere molto severi con noi stessi e a dirci il nostro paese è arretrato di qui e di là. Tu pensi che ci sia una condivisione di queste problematiche anche in altri paesi e ci sia una sensibilità da far crescere un po' a livello internazionale?
Ma questo in dubbio, assolutamente. C'è una forte richiesta di cambiamento, questo lo stiamo vedendo. Noi abbiamo l'esperienza, ad esempio, di essere abbastanza presenti anche come progetti negli Stati Uniti, in particolare in California, dove per la stragrande maggioranza dei casi, penso quasi la totalità, i lavoratori in vigna arrivano dal Centro America, quindi dal Messico e da zone limitrofe, diciamo, fino ad arrivare all'ondata di venezuelani che comunque sono scappati al loro paese, e quindi una forte componente di stranieri. Se non ci fossero loro, probabilmente la Napa Valley e Sonoma scomparirebbero dal punto di vista della viticoltura, un po' come succede per noi, o come succedeva con i macedoni o gli albanesi nelle Langhe, e adesso stanno arrivando gli africani. Quindi sono viticolture tutte, quelle dei paesi sviluppati, cosiddetti sviluppati, debitrici di una forte presenza di stranieri. E come succede purtroppo spesso, queste persone, un po' per magari per via del loro ingresso nel paese non sempre legale o comunque non così, diciamo, dichiaratamente pulito, tra virgolette, e un po' perché sono più deboli, essendo lontani nel loro paese e avendo qualche volta, tra l'altro, come avevamo messo anche noi in evidenza, sono sfruttati anche dai loro stessi, diciamo, compatrioti. In Italia, nel Langhe, l'avevamo toccato con mano, che molte delle cooperative erano gestite loro stesse da diciamo delle stesse persone dello stesso paese che poi sfruttavano i loro
Concittadini, diciamo,
connazionali, sì, i loro
connazionali, certo.
connazionali. Ecco, quindi i fenomeni sono un po' trasversali. Poi ci sono certe zone, certi paesi, ma anche in Italia, magari certe zone dove diciamo il lavoro contadino in vigna ancora a buona presenza, magari di anziani del paese, quindi non è così fortemente connotata dalla presenza di stranieri, però la gran parte di tutte le nostre delle viticolture, dell'agricoltura in generale, in molti paesi, anche stranieri, è un po' simile a quella italiana. Quindi, avendo un rapporto di forza più debole dal punto di vista proprio dei diritti, rispetto a magari ai connazionali, agli abitanti, diciamo, originari autoctoni dei paesi dove vanno a lavorare, e quindi questi fenomeni, devo dire, sono purtroppo trasversali. Alcuni
Certo.
paesi, forse la Francia un po' più avanzata, c'era uscito un articolo interessante sul Post l'anno scorso, mi sembra, di un ragazzo italiano che era andato a lavorare in Francia in agricoltura e metteva in luce tutte delle tutele che da noi non esistono, comunque sono un po' più blande, soprattutto per quanto riguarda magari la fine dell'attività lavorativa, quindi anche un po' di aiuto quando questi lavori che sono stagionali finiscono e nel nostro paese sono meno importanti. Quindi è un fenomeno trasversale, alcuni paesi forse sono più avanti di noi, però diciamo che le problematiche, essendo una situazione un po' grigia di lavoro, non così anche facile da controllare, semplicemente perché le campagne sono immense e appunto i controlli, tra l'altro, purtroppo uno dei problemi principali dell'Italia, che in realtà le regole, le leggi sono anche molto stringenti, però
Certo.
la quantità di persone poi addette ai controlli, lo sappiamo benissimo anche nell'edilizia, sono pochissime, quindi il rischio che ci sia impunità è molto elevato, perché uno magari il datore di lavoro rischia perché sa che poi i controlli sono pochi. E anche se le regole in realtà sono molto, molto stringenti, la legislazione italiana è molto avanzata in questo campo.
Questa credo sia davvero una realtà italiana, un po', presente ovunque, in qualsiasi contesto ci si trovi, ad
Certo.
analizzare la situazione, si finisce per concludere che ci sono un sacco di norme e di leggi che, spesso poi vengono completamente disattese. Non volevo però, ignorare del tutto, diciamo, la parte, anche se vogliamo, più divertente e coinvolgente per i visitatori di una cosa come la Slow Wine Fair, che dal 22 al 24 si tiene a Bologna Fiera, ed è la parte, diciamo, quindi anche delle degustazioni, della possibilità di assaggiare delle cose particolari. Credo che sia interessante quest'area che si chiama Banca del Vino Annate Storiche.
Sì, assolutamente, è tutto bene ricordarlo perché La fiera, alla fine è una fiera, quindi non è solo un momento di confronto.
Certo.
Noi inseriamo questo momento di confronto perché siamo convinti che il vino stia vivendo un momento di grande trasformazione, e se non si saprà raccontare nel modo giusto e si fermerà solo al bicchiere, diciamo che si verrà accomunato a qualsiasi altra bevanda alcolica e non. E invece il vino ha delle caratteristiche davvero forti, culturali, economiche, sociali, paesaggistiche, di sostenibilità ambientale che solo il vino può esprimere.
Certo.
Ma tutto il resto, certamente il vino è anche piacere. Tra l'altro, Slow Food è un'associazione fondata sul diritto al piacere, e nel suo manifesto, pubblicato nel 89 a Parigi, diceva questo, e in effetti la fiera presenta 1100 cantine, oltre di 1100 cantine, di cui circa 160-170 straniere, quindi c'è una grande presenza straniera, 28 paesi, compresa l'Italia, presenti, quindi una grandissima anche rappresentanza estera, molto interessante, che si va da paesi piuttosto esotici a paesi magari storici. La Francia, diciamo, la fa da padrona, più di 50 cantine francesi. Ecco, poi una miriade di etichette, perché ogni azienda può portare fino a 9 etichette, diciamo che la media è 7, quindi abbiamo quasi 8.000 diverse etichette, se ci si può perdere. Infatti, quello che dico è che un giorno non basta, devo dire, i professionisti spero che si fermino almeno 2 giorni, perché se vogliono un po' fare ricerca per le proprie carte dei vini, ormai devono dedicare più tempo di una giornata. E abbiamo molte, diciamo, alcune novità. Tra queste, forse quella che citavi tu, forse la più succosa, nel senso che la Banca del Vino è un'istituzione che è stata creata da Slow Food nel 2004 e si trova come sede storica a Pollenzo, dove c'è l'Università di Scienze Gastronomiche, quindi in provincia di Cuneo. Però si sta, diciamo, diffondendo con quelle che noi scherzosamente chiamiamo filiali in giro per l'Italia, essendo lei una banca di liquidi,
Certo,
naturalmente, banca
no.
ricca di liquidi,
Sì.
poco di soldi, ma tanti di liquidi. Ecco, naturalmente dal 2004 adesso ha messo da parte una quantità eccezionale, eccezionale nel vero senso della parola, che non si trova da nessun'altra parte, di annate storiche, e darà modo al pubblico della Slow Wine Fair di assaggiarne alcune. Sono vini pressoché introvabili, se non nelle cantine magari di qualche collezionista particolarmente attento, di vini italiani, perché la Banca del Vino è dedicata al vino italiano. Di vini italiani che, appunto, per un appassionato e anche un professionista, perché così potrà anche capire quando acquista un'etichetta che è durata nel tempo e che potenzialità di durata nel tempo. Quindi un'occasione davvero, davvero unica, che mettiamo a disposizione di tutti quelli che verranno alla Slow Wine Fair. Poi ci sono naturalmente le nostre masterclass,
Certo.
alcune dedicate ai temi a noi cari, ad esempio le terre alte, quindi le terre di collina, altre dedicate alla cooperazione, che non abbiamo parlato molto, ma è una forma sociale molto, molto importante di produzione. Parleremo appunto in questo caso della cooperazione altotesina, che è una delle cooperazioni di maggior successo sia dal punto di vista sociale che economico. Ci saranno dei produttori francesi, il Lantignet, che porteranno la loro esperienza di unità, di gruppo, di fare comunità. E ci sono tante, nel sito della Slow Wine Fair si trovano un po' tutte le varie attività, oltre la wine list e il catalogo espositori, dove si potrà, diciamo, perdersi.
Infatti,
Poi non è solo vino, non è solo vino.
volevo proprio concludere con
Vai.
questo, Giancarlo, per dirti che spirits, amari, sidro, anche caffè, insomma, è un panorama che va oltre l'orizzonte del vino.
Sì, noi abbiamo, beh, intanto, come c'è la Slow Wine Coalition, noi abbiamo la Coffee Coalition, anziché nata pure prima, della rete dedicata al vino. È una rete di coltivatori di caffè che si sono uniti ai torrefattori, che si sono uniti a chi fa commercio equo, non nel senso equo solidale, ma proprio nel senso di una filiera virtuosa di acquisto di caffè e poi di quando viene tostato e poi anche venduto nei vari locali. Noi abbiamo selezionato in giro per il mondo molti di questi soggetti. Alla Slow and Fair ne troverete circa 7-8 di questi esempi di altissima qualità del caffè, ma soprattutto catena virtuosa nella sua produzione. Poi appunto abbiamo gli amari, saranno quasi 50, quindi 50 aziende, quindi un panorama molto importante, la
certo.
Fiera dell'Amaro d'Italia, che ha pochi, penso, pochi pari in Italia per degustazione,
sì.
Gli spirits, i sidri, i sake, abbiamo anche i sake quest'anno, sake giapponese. E poi un padiglione dedicato a Sana, non abbiamo parlato, ma in
Certo.
contemporanea si svolgerà la fiera storica e importante, che è un marchio molto prestigioso, che ha
Certo.
tantissimi anni sulle spalle, che è quello di Sana, fiera del biologico, che si apre anche a diversi produttori, presidi di Slow Food. Quindi abbiamo davvero una fiera molto completa, molto divertente, food truck, ecco un'altra cosa. Ci sarà il ristorante Merigo, che è uno dei pochi ristoranti in Italia che si può fregiare di chiocciola sulla Guida Osteria d'Italia, di stella sulla Michelin, che organizzerà un'osteria dove si mangeranno piatti tipici dell'Emilia Romagna abbinati ai vini di questa regione che ci ospita. Quindi
C'è tantissimo da raccontare, tantissimo da vivere, evidentemente. Se avete voglia, slowwinefair.slowfood.it per ritrovare in maniera molto semplice tutto quello che è anche molto di più di quello che ci ha raccontato Giancarlo Gariglio dal vastissimo programma e dalla offerta di questa quinta edizione della Slow Wine Fair. Vi ricordo, a Bologna, in contemporanea con Sana Food a Bologna Fiere. Giancarlo, è stato un piacere ritrovarti anche quest'anno e quindi buona Slow Wine Fair, divertitevi tutti quanti e un saluto. A presto.
A presto, vi aspettiamo numerosissimi.
Grazie anche per questa domenica, per il vostro ascolto. Io vi do appuntamento con Cedi Buono a domenica prossima, dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Popolare, quando volete voi, in podcast su radiopopolare.it e sulle principali piattaforme. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio. Ciao da Niccolò Vecchia, buona domenica con i nostri programmi. Ciao ciao!